Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. È di fede, dopo la proclamazione solenne di Pio XII, è di fede per tutti i cristiani cattolici il riconoscere come verità rivelata che la Vergine Santa, dopo il suo trapasso da questa all'altra vita, venne assunta in cielo anche col suo corpo. Questo fa parte della tradizione della Chiesa da sempre. Le prime testimonianze di questa assunzione di Maria al cielo l'abbiamo addirittura del secolo II, ma la conferma è data dalla solenne dichiarazione del Papa, che col suo magistero infallibile ha confermato per tutti noi questa verità. Dunque Maria Santissima ebbe il privilegio, e vedremo il perché, da parte di Dio e per tutta la sua risposta di vita di creatura, che ha dato a Dio una manifestazione di aderenza d'amore e di perfezione di servizio unica, di essere assunta dopo la sua morte in cielo, anima e corpo. E allora, miei cari, quest'oggi dobbiamo pensare che lei, che insieme con Gesù gode di questo privilegio, guarda tutti noi e dice a tutti noi: figliuoli cari, voi siete con tante sofferenze nella vostra vita, fisiche e morali, perché i problemi vostri molte volte sono pesanti. Io so tutto di voi, ma in questo momento voglio dirvi: sentite parlare di quel che Dio ha fatto per me e della mia risposta personale verso Dio. Troverete conforto, fiducia, speranza e anche quella gioia profonda che per amor di Dio nessuno di voi deve pensare che sia aliena dalla propria vita. Qual è una spiegazione che possiamo ricavare da Dio per questo dono che Dio ha fatto a Maria, l'assunzione anima e corpo al cielo? Vedete, qui ci rifacciamo a questi punti fondamentali. Dio ha voluto recuperare l'umanità guastata dal peccato attraverso un modello nuovo di uomo. Come Dio aveva creato Adamo ed Eva modelli che erano perfetti, pensate alla perfezione dell'uomo e della donna. L'uomo che aveva sottomesso tutto il creato obbediente a lui, non aveva la fatica del lavoro, era il Signore incontrastato di tutto e di tutti. Adamo era solo, Dio fece per Adamo una compagna E notate, Adamo chiamato a dominare il mondo attraverso il lavoro, la compagna chiamata ad aiutare Adamo. Quindi nel cuore della donna c'è sempre il cuore di una mamma, per l'uomo e per la famiglia. Erano nudi, non se ne accorgevano, perché il dominio dello spirito sul corpo era totale, e al pomeriggio Dio veniva a conversare con loro. Quindi abbiamo lo stato estatico di paradiso. Ecco il paradiso terrestre. Tutto crollò e lo Spirito Santo ritornò. Perché Dio permise che i nostri progenitori cadessero? Erano liberi, non ha violentato la loro libertà. Però notiamo, se Dio ha permesso, c'è un motivo profondo. Se in loro c'era la vita divina, nel loro spirito, dopo la loro caduta, Dio stesso scende fino al livello dell'umanità. Il Verbo per cui tutto fu creato si fece uomo e abitò in mezzo a noi. Quindi Dio stesso viene a farsi uomo. Siamo stati privilegiati in Gesù Cristo, che si chiamerà Figlio dell'uomo. Maria concepì per opera di Spirito Santo. E cosa fece Dio? La prima cosa è segnare questa creatura benedetta con la perfezione di Eva. Quindi Maria, la novella Eva, creata immacolata. Il suo spirito non toccato dal peccato, perché a questo spirito fu anticipato il frutto della passione e morte di Cristo. È un privilegio. Dinanzi al quale privilegio avete ascoltato quel che dice Dio? D'ora in poi io porrò inimicizia tra te, demonio, e la donna, tra la discendenza tua e la discendenza sua, essa ti schiaccerà il capo. Amici cari, tutti noi continuiamo a essere dei poveri peccatori, ma ricordiamoci che c'è una nostra sorella che Dio ha fatta così bella, ed essendo immacolata, piena di Dio, per cui dove c'è lei abbiamo la sicurezza della vittoria. E notate anche che essendo immacolata è tutta piena di Dio. L'angelo la saluta: ti saluto piena di grazia. Quindi vuol dire che la Madonna è veramente la serva di Dio. Si sente niente per se stessa. Tutto quello che lei possiede nella sua personalità di donna è tutta rivolta a un servizio d'amore verso Dio. È difficile per noi perdere di vista noi stessi per essere totalmente disponibili per Dio. Ci vuole una lunga vita di santità per arrivare a questo punto. Maria le fu fin da principio. Allora questo spiega perché Maria, facendo visita a Elisabetta, ha soltanto parlato, ha fatto un saluto, e in questo saluto, piena com'è di Spirito Santo, trasmette a lei questa luce di verità superna che fa capire a Elisabetta che si trova di fronte alla madre del Messia. E mentre le fa capire questo, lo Spirito Santo, attraverso la presenza, la parola di Maria, penetra Elisabetta, mentre la illumina, la conforta e presantifica il bambino, che sussulta di gioia nel suo grembo. Maria è tanto poca di sé, tanto piena di Dio, che dove ella va, lo Spirito Santo, di cui è piena, passa attraverso di lei. Amici cari, quindi Immacolato Concepimento per la maternità. Avete notato che la maternità di Eva e di tutte le Eve del mondo è una maternità dolorosa? Ma è verità, dai Santi Padri in poi, che Maria il suo parto non l'ebbe con dolore. Il dolore venne poi dopo. Gesù venne al mondo in questa estasi d'amore che questa creatura provò, perché Dio, chinato sopra di lei, vede in questa bellezza spirituale, in questa bellezza di creatura unica, l'appoggio per portare a noi uomo, figlio dell'uomo, Gesù, figlio di Dio, perché è Dio. Capite allora che in quel momento lì, come nel momento dell'Annunciazione, nessuno di noi potrà mai penetrare l'intimità che avvenne tra Dio creatore, infinito amore, e una creatura. Direi che avvolta, penetrata dallo Spirito di Dio, dovette avere un'estasi stupenda e divina. Ma questa creatura che mette al mondo Gesù ha subito l'indicazione da parte di Dio. Ricordate quando questa giovane donna va a portare il suo bambino al Tempio e si sente dire queste parole, non gli auguri che si fanno alle spose quando hanno un bambino, ma queste predizioni. Questo bambino che tu porti al Tempio sarà motivo di salvezza e di ruina per molti in Israele, è un segno di contraddizione. Molti per lui si salveranno e molti per lui, per causa sua, si danneranno. C'è Gesù, chi l'accetta, lui è il Salvatore. Chi non l'accetta rimane senza Gesù Cristo. Amici cari, io vorrei che in questo momento voi, soprattutto che avete un'esperienza della vita, rifletteste su questo. Che cosa è ancora l'uomo, la donna, soli, peccatori come siamo, senza Gesù Cristo? Se togli Gesù Cristo, togli la legge morale, non soltanto la legge di perfezione d'amor di Dio e d'amor del prossimo, non soltanto, ma quello che più conta, se Gesù non viene dentro di me, dentro di te, puoi ancora pensare che c'è un Dio, che c'è un Gesù Cristo, ma se Gesù non mi entra dentro, rimango povero. E con la nostra povertà di peccatori che si chiama egoismo, non saremo mai buoni né per noi né per gli altri. Questa è la sorte di ogni uomo, di ogni donna, di ogni famiglia e della società. Abbiamo il bisogno di Gesù Cristo, ma che ci venga dentro, perché senza di Lui noi costruiamo inutilmente. Vedete allora questo secondo momento. Terzo momento, questa donna è avvisata allora in questo senso. La tua vita di donna sarà trapassata dalla spada del dolore affinché vengano in evidenza gli intimi sentimenti dei cuori. È tristissimo per una giovane sposa cominciare a dire questa profezia. Povera figliola, vedrai migliaia di persone che andranno verso Gesù, lo applaudiranno, invidieranno te che sei la sua mamma. Non stupirti, non meravigliarti, non lasciarti illudere. Io, Dio, ti farò vedere cosa ci sta nel cuore della gente. E la Madonna quindi non la vede mai quando Gesù trionfa. Negli ultimi mesi della vita di Cristo vede che si avvicina a Gerusalemme, lei sola a Nazareth. Notate, non ha mai fatto valere una sola volta davanti a chi che sia la gloria di essere la madre di Gesù Cristo. Inconcepibile. Perché una donna quando vede il proprio figlio esaltato, la voglia di essere là in prima linea ce l'ha, e anche il papà, perché? Si gode del successo dei figli? No. La Madonna sapeva che suo figlio era fatto per essere la vittima che doveva pagare i peccati di tutti gli uomini. Allora quando Gesù è condannato, va verso il Carvalho, lei lo segue. Voi credete che quando insultavano Gesù Cristo, imprecavano contro di lui, chissà quante miserie le hanno buttate addosso, la mamma fosse immune? E lei piangendo andava dietro al figlio, perdonando e amando. È una sofferenza inimmaginabile, perché vedete, più una creatura è sensibile di cuore e più la creatura perfetta com'è soffre. Allora, essendo l'Immacolata, pensate la sofferenza di Maria per vedere attorno il tradimento del suo popolo. Tutti i patriarchi, i profeti hanno aspettato il Messia, adesso che il Messia c'è, crocifiggilo. E la Madonna se n'è stata là, alla croce. E quando gli hanno dato il cadavere di suo figlio, pensate quando questa donna ha visto la ferita del costato che penetrava fino al cuore. Quando questa donna si è portata sui propri vestiti a casa l'impronta del sangue di Cristo. Finalmente la risurrezione. Ecco, la risurrezione che porta Gesù davanti a Maria. Non trovate mai la Madonna con gli apostoli. Gesù appare agli apostoli, la Madonna non c'è. Non possiamo pensare come certi mistici hanno potuto vedere, intravedere per la luce di Dio? l'incontro di Gesù risorto con la sua mamma? Quando la mamma, dopo tanto piangere, vede Gesù che si presenta e lo abbraccia, e Gesù, mentre abbraccia la mamma che la guarda, dice: mamma, io sono il tuo Dio, ma sono anche tuo figlio. Pensate quell'abbraccio, la luce di Dio che penetra questa creatura che si abbandona a Lui. E nell'amore il Signore dice: tu che hai seguito me, hai partecipato alla mia missione di Salvatore fino alla croce compresa, sarai, continuerai a essere mia madre anche in cielo. Sarai la regina del cielo e della terra e ti faccio madre di tutti i credenti, di tutti gli uomini. Capite in quel momento? E Gesù nella Pentecoste consacra con la discesa dello Spirito Santo anche Maria, madre della Chiesa. Allora noi comprendiamo una cosa. Senti, era giusto che Dio condannasse alla corruzione del sepolcro questa donna immacolata? Badate che io e voi possiamo dire: Dio, ti offro anche la mia morte, ma non possiamo dire: Dio, ti offro la corruzione del sepolcro, perché questo è nient'altro che un castigo. Quando tu peccherai contro di me perché ti ribelli a me, ricordati, uomo, che dal fango ti ho tratto e in polvere tu ritornerai. Questo è un castigo. Ed è doloroso pensarlo, ma è un castigo che continua. Poteva Dio castigare questa creatura immacolata, madre sua, condannare quella carne e quel sangue che hanno dato vita a Cristo, che hanno costruito Cristo, condannarlo alla dissoluzione del sepolcro? Poteva il Signore permettere che in paradiso ci fosse l'anima della Madonna senza il corpo, quindi noi saremmo felici con l'anima? Ma Gesù ha promesso: come c'è l'anima in cielo, sarete un giorno risorti anche nel corpo. Era giusto allora che la regina del cielo e della terra fosse in anima e corpo. Vedete i motivi di Dio. Fermiamoci un istante solo per vedere i motivi della Madonna. Avete notato da quanto detto finora che la Madonna ha due posizioni fondamentali nei confronti di Dio: la serva del Signore. E la serva del Signore è soltanto per dire sempre di sì. E il sì va nel secondo motivo: sia fatta la tua volontà. La Madonna ha sempre detto di sì, qualunque cosa. Ha detto di sì quando c'è stato il momento di drammatica confronto con Giuseppe, quando lei, giovane sposa, desiderava che il suo bambino nascesse un posto decente. No, deve rifugiarsi in una grotta. Perché? Perché, Signore? Poi si accorge che Dio manda gli angeli a avvisare i pastori. Il biglietto d'annunzio della sua nascita, Gesù Cristo, non lo dà ai grandi e potenti, né religiosi né civili, lo manda ai pastori. La Madonna, che dice l'Evangelista Luca, tutto quello che sentiva e vedeva lo collocava nel suo cuore cercando una spiegazione, in quel momento ha capito che Gesù, Signore del cielo e della terra, veniva in terra a mettersi all'ultimo posto. Che nessun uomo si sentisse inferiore a Cristo, perché Cristo, che ti porta la salvezza e la divinità, si mette sempre dietro di te. È meraviglioso questo. Poi la fuga in Egitto, ma pensatevi, dove saranno andati? In che posto allogati? Come sarebbero vissuti? La provvidenza. La Madonna in qualche apparizione ha detto: noi siamo stati poverissimi, ma avevamo il bambino con noi. E per noi Gesù era tutto, e la provvidenza non ci è mai mancata. Poi di lì a Nazareth, 30 anni di silenzio e di lavoro. Poi da Nazareth al Calvario. Poi dal Calvario la tragedia della prima Chiesa. Perché la Madonna ha assistito alla persecuzione della prima Chiesa. E probabilmente il corpo di Santo Stefano, quel giovane martirizzato, se l'è preso anche lei tra le sue mani. E finalmente l'ascensione al cielo, l'assunzione al cielo di Maria. Amici cari, l'ha meritata la Madonna per essere serva del Signore, per amarlo perfettamente e per amor nostro mettere la sua vita di donna vicino alla vita di Cristo che soffriva, pagando anche lei nel suo amore perché io e voi fossimo salvi? E allora ricordiamoci di questo. Amici cari, non perdiamo di vista la Madonna, perché la Madonna non ci perde mai di vista. E quest'oggi lasciatemelo dire. Fallo adesso, fallo quando vuoi. Diglielo sovente. Mamma di Gesù e mamma mia, ti voglio bene. Digli questo. E la Madonna ti sorriderà, come in questo momento la Madonna sorride a tanti giovani che davanti a lei le invocheranno e penseranno che in lei che ha liberato l'Est da quella tremenda situazione che tutti noi non pensavamo che potesse avere una soluzione. Vedete come Dio è il Signore del mondo. Avete sentito leggere che Gesù sarà il re fin quando che i suoi nemici non saranno tutti collocati sotto i suoi piedi. Amici cari, noi siamo uomini, crediamo di essere chissà chi, ma passiamo perché la morte ci prende e diventiamo polvere. Ma Gesù, il Signore della vita e dell'eternità, e con sé ha voluto la mamma. Badate che Gesù può farci paura qualche volta perché è giudice, ma la mamma è solo per amarci, aiutarci, consolarci, difenderci e darci tutta la sua tenerezza. E ricordiamo, se vogliamo pregare la Madonna, e la dobbiamo pregare, di ricordarci l'impegno. Signore, sono la serva del Signore. Diciamolo tutti, Signore, voglio essere il tuo servitore. E poi ricordati la cosa pesante, ma tu la risolverai con la preghiera a Gesù e a Maria. Signore, sia fatta la tua volontà. E allora la Madonna dal cielo in questo momento raccolga le nostre anime, le nostre famiglie, le persone care, e la Vergine Santa ci sorrida e senta che nel cuore di ognuno di noi c'è un posto riservato a lei, perché è la nostra mamma e le vogliamo bene e ringraziamo con lei il Signore, perché grandi cose ha fatto in lei colui che è potente. Sia lodato Gesù Cristo.